Bene, buonasera a tutti. È il terzo Oncast che dedichiamo alla nostra formazione come famiglia missionaria chilometro zero. Il tema che avevamo scelto era concentrarci anche noi sul 17° centenario della chiusura del Concilio di Nicea. Non tanto per celebrare un appuntamento, ma per ricordarci che quel concilio si chiude con una Chiesa che cerca di dire la sua fede in Gesù dentro una cultura nuova, non perché l'avesse voluto, perché in realtà il concilio l'ha convocato l'imperatore, ma perché si è sentita obbligata e che cosa ha imparato. Per cui, come potete vedere anche dalla scheda che si utilizza, riprenderemo il credo che non è solo quello di Nicea, perché Nicea in realtà come concilio non finisce bene, finisce con grandi tensioni che dureranno per i 50 anni successivi. E vedono una chiesa molto divisa per elaborare la sua fede, ma appunto è il simbolo che noi chiamiamo Niceno Costantinopolitano perché verrà chiuso appunto nel concilio di Costantinopoli del 381. La fotografia che riporto è una fotografia che ho fatto io nello scorso mese di febbraio quando siamo stati in Turchia con i preti giovani della diocesi e riprende, come vedete, l'abside della Basilica di Sant'Irene, che attualmente fa parte della Palazzo del Sultano, che c'è dietro Hagia Sofia, appunto a Istanbul. In questa chiesa si sono tenute alcune sessioni del Concilio di Costantinopoli, per cui il credo è stato pensato lì. Come vedete, c'è proprio la parte dell'abside con il synchronon, così lo chiamano i greci, ovvero appunto quella specie di semicerchio con i gradini dove sedevano i vari vescovi, e al centro c'era appunto lo spazio per il trono dell'imperatore, perché l'imperatore che aveva convocato il concilio, oppure del patriarca che lo presiedeva. Quel catino è interessante perché se voi guardate sopra, ha come grande mosaico una croce. Se vi capita di andare in Turchia e andate ad Hagia Sofia, vedrete che i musulmani hanno cancellato tutti i simboli delle croci che c'erano in Hagia Sofia, cancellando il braccio orizzontale. Invece in questo caso la croce è rimasta ed è interessante che i musulmani abbiano lasciato questa croce. La croce è rimasta perché in realtà quel catino, come vi capiterà di vedere se andate appunto a vedere le chiese dell'antica Grecia o andate a vedere la Basilica di Sant'Ambrogio, in quel catino c'era un grande mosaico con la rappresentazione del Pantocrator di Gesù, appunto Signore della Storia. In realtà nel VII secolo, pensate che concomitanza, quando appunto nasceva anche l'Islam, anche la Chiesa conobbe una grande battaglia al suo interno circa la possibilità di rappresentare Dio con le immagini, e partì la famosa lotta iconoclasta, per cui fu la stessa Chiesa che tolse quel mosaico che tutti raccontavano come bellissimo per mettere invece questa semplice croce. E la ferita fu così grande che addirittura neanche l'Islam osò toccare quel mosaico. È interessante questa foto perché ci fa capire che la Chiesa ha sempre faticato ad abitare la storia, eppure nonostante questo la Chiesa è sempre rimasta nella storia per annunciare il Signore di questa storia, colui che ci ha risolto, e questo ci consola perché ci fa capire che siamo tutti uguali, non è che siamo peggio delle generazioni che ci hanno preceduto, però non possiamo essere meno pigri, non possiamo effettivamente risparmiarci il compito che ci ha affidato di incarnare la nostra fede nella storia. Per incarnarla dobbiamo conoscerla e quindi riprendiamo insieme, vi dicevo, il simbolo di fede. Il titolo della scheda è preso da una frase che di solito chiude la professione di fede nella celebrazione della confermazione: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. La domanda sotto invece la riprendo dal primo brano di Vangelo che vi propongo, che abbiamo appena sentito domenica scorsa. Siamo appunto nella quinta settimana di Quaresima, perché ambrosiano il Vangelo era quello della resurrezione di Lazzaro. A Marta, che sembra una brava cristiana, ecco, che sa che c'è la resurrezione dei morti, ma la vede come qualcosa di fuori dalla storia, che non le interessa, Gesù le dice: no, in realtà io sono quel Signore della storia, credi tu questo? Ecco, quella domanda ci deve rimanere e ci farà da guida. Il simbolo, come vedete, è diviso in tre parti, così l'hanno immaginato i padri. La prima parte, che inizia da credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, e poi introduce subito la figura di Gesù. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Questa prima parte del credo impegna molto la Chiesa, quella su cui ha lavorato molto Nicea, anche se non è arrivata a definirla così bene, ci è voluto poi appunto tutto il cammino fino a Costantinopoli. Qual è il problema? Di solito si dice che l'eresia ariana, che è stata conosciuta tanto anche qua a Milano, quando Ambrogio arriva alla fine del IV secolo, quindi l'imperatore ormai era diventato filo ariano e Ambrogio deve combattere l'eresia ariana a Milano, si pensa che Ario negasse la divinità di Gesù. In realtà Ario era convinto che anche Gesù fosse Dio, però lo pensava di un gradino inferiore rispetto al Padre, che appunto ci fosse un tempo in cui il figlio non c'era, quindi fosse creato, non generato, e soprattutto che il Padre appunto avesse concesso dei poteri al figlio. Qual è la paura che la Chiesa vede? Dice, io devo parlare in una cultura come quella greca, che rispetto alla cultura da cui arrivo io ha strumenti per immaginare meglio l'organizzazione del cosmo e quindi anche la figura di Dio. Però la paura che io vedo è che questo linguaggio alla fine sporchi la rivelazione che Dio ha fatto in Gesù. Tanto è vero che negli anni 70 la teologia accusava il simbolo niceno-costantinopolitano di aver ellenizzato la fede, ci sono tanti studi, chi fa l'Istituto Superiore di Scienze Religiose li conosce tutti, e in realtà i padri di Nicea e poi anche di Costantinopoli agiscono in modo contrario, vogliono evitare che la filosofia sporchi la rivelazione, vogliono usare le parole greche per dire l'originalità della rivelazione. Lo si vede nel fatto che dicono che Gesù è generato, non creato, dove il termine generazione non dobbiamo pensarlo secondo la logica antropomorfa umana perché manca la madre, per dire, no? Ma l'idea, il termine generato è messo lì per dire che sì, noi abbiamo letto i filosofi greci, abbiamo capito che cosa dicono di questo sommo Dio, pensate a Aristotele, ecco il motore immobile, in realtà il nostro Dio è qualcosa di diverso. È capace di un potere che, ad esempio, vede dall'inizio davanti a sé un'altra figura che, anziché ostacolarlo e limitarlo, o avere bisogno di ereditare da lui poteri, in realtà è come lui e proprio perché si amano è capace di grandi cose. Tant'è vero che il termine su cui insisterà poi molto Nicea e il periodo post-Niceno è quella della stessa sostanza del Padre. Quello che la Chiesa impara è che quel Gesù che tutti hanno visto come un uomo che camminava, in realtà con la sua morte e con la sua risurrezione ci fa capire che no, lui è proprio quel Dio che la mente umana cerca di comprendere, quel Signore della storia di cui tutti intuiamo ce n'è bisogno. Ecco perché vi dico effettivamente che cosa ci insegna oggi questo simbolo? Che noi spesso vediamo Gesù come un amico, Gesù come un bravo insegnante morale, ecco. In realtà non siamo capaci, questo ad esempio il nostro arcivescovo che insegnava patrologia l'ha detto spesso ai preti giovani mentre eravamo in Turchia, facciamo fatica a sentire Gesù come il Signore della storia, colui che effettivamente decide il destino di tutto. Il fatto che lo sentiamo vicino ci impedisce di vederlo così, e invece dovremmo fare il contrario, dice il simbolo. Il fatto che lo sentiamo così vicino ci dovrebbe rendere fiduciosi sul fatto che qualsiasi cosa succeda, il destino della storia è in mano sua, per cui finirà bene. Tant'è vero che vi metto come regola per questa prima frase, per questa prima parte del credo, la regola pensata da San Massimo il Confessore, citata anche nel Concilio Vaticano II: se davvero riusciamo a pensare Cristo come il Signore della storia, San Massimo diceva, come posso capire che Cristo è il Signore della storia? Perché trovo in lui, trovo in Cristo il criterio per valutare tutte le cose. Quindi qualsiasi cosa vivo mi viene spontaneo dire, ma davanti a Gesù, questo punto. E poi la seconda parte che è interessante è trovare Cristo stesso attraverso tutte le cose, cioè effettivamente vedere che anche quella cosa lì che mi può sembrare lontanissima, in realtà ha dentro una traccia della Signoria di Dio che è passata in Gesù. E quindi, ad esempio, imparare quello che i padri volevano, che non sono neanche riusciti dopo loro a vivere, se non dopo parecchio tempo, che questa prima parte del credo non è tanto un giudizio sul mondo, ma un esercizio di contemplazione. Quello che i padri volevano è che i cristiani rimanessero stupiti e potessero stupire il mondo con questa idea di un potere che genera e non crea. L'imperatore creava, decideva la vita e la morte di tutti, proprio perché appunto era immagine del Dio, e invece il potere del Dio di Gesù è diverso, genera, non crea, cioè fa spazio, dà parte di sé perché si crei questo spazio. E già qui effettivamente è molto interessante, noi come viviamo questo aspetto? Alcuni studi dicono che è interessante i legami intimi, i legami familiari, ci aiutano a immaginare questo potere generativo. C'è stata un'esperienza, aspettate che non, adesso non mi ricordo più. Ah sì, c'è stata questa esperienza sempre a Istanbul quando un musulmano raccontava effettivamente nel suo incontro col cristianesimo come ha riletto la sua vita e diceva che il cristianesimo l'ha aiutato a capire che l'amore moltiplica gli spazi. E dice che l'esperienza che ha imparato quando ha avuto il primo figlio era tutto contento, ma poi la moglie ha aspettato il secondo figlio e la domanda che si faceva lui da papà, da futuro papà, è: ma avrò spazio per amare anche questo secondo bambino? E quando è nato si è accorto che la domanda era assurda, ecco, perché aveva tantissimo spazio per amarlo e lì capiva che effettivamente dietro quest'idea della generazione cristiana del padre e del figlio ci sta questo principio, che l'amore moltiplica gli spazi. Che è un principio, se ci pensiamo, incredibile. Adesso che abbiamo invece tante paure, guardate la società come riduce gli spazi e li perde. Seconda parte del credo, invece, è quella che viene più facile ai padri perché sostanzialmente è la riscrittura all'interno del simbolo della vicenda storica di Gesù. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Questa seconda parte, intuite, è molto tutto sommato semplice per i padri, segue un po' il registro del Vangelo di Luca, vuole assumere i criteri della storiografia appunto greca, che ormai anche la Chiesa conosceva bene, per rileggere la vita di Gesù. Che cosa è interessante? Il credo vuole trasporre dentro questa logica un po' asettica, tipica delle modi di leggere la realtà del mondo greco, di quella modo filosofico di leggere, in realtà è una storia che è piena di affetti. Se voi guardate, vi ho messo come testo apposta l'inno dei Filippi di San Paolo, riportato appunto nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, quell'inno che non scrive l'Apostolo Paolo, ma che trova, che riceve e che fa suo perché è un inno molto contemplativo. Per capire come vivere questa seconda parte del credo, penso che la regola più bella sia quella che ci dà Papa Francesco nell'enciclica di Lexit Nos, che in parte abbiamo usato anche nel primo incontro, nel primo homecast, no? Dove Papa dice: l'amore per i fratelli non si fabbrica, non è il risultato di un nostro sforzo naturale, ma richiede una trasformazione del nostro cuore egoista. Nasce allora spontaneamente la ben nota supplica: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Per questo stesso motivo, l'invito di San Paolo non era sforzatevi di fare opere buone. Il suo invito era precisamente: abbiate tra voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Qui Papa Francesco ci dà bene la regola di questo credo. Ogni volta che noi preghiamo, ogni domenica recitiamo questa formula di fede, l'atteggiamento, l'attitudine contemplativa dovrebbe essere: bene, questi sentimenti come si sono fatti nostri? Come li abbiamo incarnati? Una delle cose interessanti, per quello vi ho riportato l'inno ai Filippesi, è lo schema che è proprio antichissimo, che la Chiesa impara da quell'inno e che poi l'Apostolo Paolo userà molto nelle sue lettere, lo schema è vassallamento-esaltazione. Che è un progetto di vita interessante, no? Noi viviamo in un mondo che l'idea dell'abbassamento non riesce a contemplarla, bisogna continuamente crescere, no? E tutti siamo vittime, pensate l'ansia degli adolescenti, tutte le crisi d'ansia che vivono, le fatiche, lo sentiamo, perché non si è non si è mai all'altezza di quello che si immagina di noi stessi, noi di noi stessi. Questo schema dell'abbassamento esaltazione ha un che di innovativo e di molto moderno, come farlo nostro. L'abbiamo abbastanza dimenticato perché la cultura l'ha abbastanza ridicolizzato i decenni scorsi, eppure è uno schema che ha molto da dire, che insegna molto. Con quella logica poi che Papa Francesco fa sua, proprio prendendolo da questo inno, che vale anche per la seconda parte della formula di fede, che è l'idea di riparazione, perché alla fine Dio lascia che il figlio proceda secondo questa logica dell'abbassamento, della kenosi, per poi esaltarlo, perché si accorge che l'uomo, creato a immagine del figlio, non è in grado di gestire quell'immagine. Ha bisogno che quell'immagine venga restaurata, venga riparata. Il termine riparazione è davvero molto forte, molto bello. E allora la domanda diventa, no, che è molto forte anche per noi, famiglia missionaria a chilometro zero: quanto la nostra esperienza è un modo per dare carne all'amore di Dio in questa storia? Ce lo siamo chiesti anche attraverso il secondo libro che abbiamo scritto. Alla fine il senso, il dono di questa esperienza è aiutare la Chiesa a farsi carne, dicevamo, a essere il luogo in cui si fa carne la presenza di Dio, e quindi c'è un motivo di speranza. Quanto da questo punto di vista riusciamo a vivere questo aspetto. E così arriviamo alla terza parte del credo, che è quella invece che Nietzsche non conosceva, è stata proprio sviluppata negli anni successivi, che sposta l'attenzione da quello che era appunto la vicenda del padre e del figlio alla figura dello spirito, che viene riconosciuto, perché si è imparato che raccontarlo in astratto, come si è tentato di fare col figlio nella prima parte, è stato complicato, ha generato molta tensione. Qui i padri nel concilio cambiano registro e decidono di descrivere lo spirito a partire dai frutti. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre. Poi noi cattolici abbiamo aggiunto e dal figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Questa terza parte del credo vuole far sua attraverso appunto il racconto della figura della Chiesa, dei sacramenti a partire dal battesimo e anche del dono della vita nuova, vuole far sua la logica dell'Apostolo Paolo, che lì vi metto tramite la citazione di Galati 5. In questo mondo dinamico in cui funziona, dicevamo, lo schema abbassamento esaltazione, dove oggi si vede la presenza del Signore della storia di Gesù? Nella capacità di avere frutti che sono molto maggiori rispetto all'impegno che abbiamo messo. Paolo è quello che fa appunto con la comunità dei Galati quando gli dice: camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Il compito dello spirito qual è? Lo si riconosce a posteriori perché è quello che alza lo sguardo. Perché abbiamo bisogno dello spirito? Per evitare che anche come Chiesa ci ripieghiamo sulle nostre paure, che non abbiamo sufficienza risorse, che siamo troppo pochi, che la gente non crede più, che il mondo è cattivo, ecco tutte quelle cose lì. E invece Paolo dice: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge, e lo dice lui da ebreo, cioè sono frutti così profondi che non ho bisogno di una legge che me le imponga. Sono così profondi che emergono in modo naturale. E qui la domanda diventa effettivamente: se vale questa logica, le riconoscerete dai frutti. In questo caso è il Vangelo di Matteo. Quanto possiamo dirlo anche nel rileggere la nostra esperienza della nostra esperienza? Quanto lo possiamo dire di tante forme di essere cristiani oggi? Perché poi Paolo va avanti in un modo molto forte: quelli che sono di Cristo, Gesù, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Paolo qui dà una regola interessantissima. Dice: non è che perché lo Spirito ci dà quei doni poi ci viene spontaneo. I doni sono naturali, ma non sono spontanei. Sono frutto di un discernimento, di un potremmo dire continuo esercizio di concentrazione, a tal punto che qui la regola, ve la metto, è il brano che di solito cito, che ho messo anche alla fine della presentazione del Sinodo Minore Chiesa dalle Genti, il modo con cui il Cardinal Montini rilegge la figura di Ambrogio a Milano. Dovete pensare che Ambrogio vive a Milano da vescovo mentre questo credo viene scritto e vive tutte le tensioni che ci sono dentro questo simbolo di fede, le fa sue. E Montini che cosa dice? Ambrogio arriva a Milano, trova una città molto contraddittoria, perché era un paesotto alla fine, dice, anche se era diventato capitale dell'impero, quindi si sono create tensioni che neanche immaginava, ma la gente dice era sempliciotta, erano rustici, ecco, gente di semplici costumi. Un po' la lega culturale del tempo, no? E dice anche i cristiani che c'erano dentro, sì, avevano vitalità, dice Ambrogio, ma in realtà l'eresia ariana ce li ha divisi. Il Cardinal Montini dice, bene, dopo 17 secoli che cosa vediamo? Che Ambrogio in questo contesto, anziché limitarsi alla semplice denuncia dei costumi, alla fatica del mondo, ha saputo creare uno stile di vita, un'esperienza da generare addirittura un'identità nuova, no? Fu Sant'Ambrogio a inventare i milanesi. È vero, ci definiamo dopo 17 secoli ancora ambrosiani. E l'aggettivo ambrosiano davvero identifica questo luogo e la sua storia. Si è spenta la registrazione a un certo punto.
Quando ti ha chiamato Matteo.
Sì. Quindi.